87.9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. .8 questa è Radio Onda Rossa. Vi ricordo i nostri contatti, lo 0649 1750 è il numero al quale ci potete chiamare. Onda Rossa chiocciola Onda Rossa, scusate, che Onda Rossa chiocciola Onda Rossa.info è la mail alla quale potete scriverci, mentre il sito web è www.ondarossa.info, dove potete trovare tutti i redazionali che vengono fatti. Cominciamo questa mattina dai prossimi appuntamenti che ci saranno in città e non solo, quindi in realtà partiamo da un evento che ci sarà questa sera alle 18:15 in città, radio, giovedì 3 dicembre, giovedì per 3 giovedì dal 5 dicembre alle 18:15, cosa succede in città? Tre appuntamenti per parlare di Roma e dell'ennesimo grande evento, uno spazio redazionale organizzato da questa radio che guarda appunto principalmente al giubileo e a come sta impattando sulla città. E un altro appuntamento che c'è sempre oggi, Femminismo e Smart City con Silvia Federici il 5 dicembre a Strike alle ore 19. Poi invece se si prosegue sulla Prenestina, finiamo al Forte Prenestino, e c'è il Cinema contro il Genocidio, Stop Genocide Now, film sull'occupazione della terra palestinese, e oggi c'è Shoshana. Insomma, film che c'è questa sera alle 21:30, non lo conosco. E poi c'è un venerdì 6 dicembre dalle ore 19 all'1:30, festa di presentazione della cooperativa di vela transfemminista e popolare alle Cagne Sciolte in via Ostiense 137 B, dalle ore 19 aperitivo e cena vegan, 21 presentazione della cooperativa Sisters, e alle 21:30 Giulia Anania in L'amore è un accollo, dalle 23 estrazione della riffa con premi marinari. E poi in realtà ci si proietta direttamente a questo weekend, che a questo sabato ci sarà manifestazione contro la devastazione in Campidoglio alle ore 15. E io su questo mi fermerei e andiamo a cominciare la rassegna stampa, ma prima sentiamo uno spot per il 31 dicembre e poi la sigla.
Dicembre, tutte sotto le Bibbia per salutare le persone recluse. Selezioni musicali, lenticata propiziatoria, punto info e distribuzione della Scarceranda 2024.
Liberiamoci dal carcere e dalla società che ne ha bisogno.
Appuntamento in via Maglietti, angolo via Bartolo Longo.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora 87.9, 8:12, buongiorno a tutti e tutte, buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà. Andiamo a cominciare questa mattina di rassegna stampa, un dei giornali che comunque questa mattina, come dire, riportano diverse notizie. Si guarda la caduta del governo in Francia, quanto accaduto a New York, il fatto di cronaca, l'agguato al manager ucciso a New York. Cioè, ieri c'è stata un'inchiesta che è partita nei confronti di una rete di neonazisti, così ne parla il Corriere della Sera. E andiamo, allora partiamo proprio dal Corriere della Sera. Caos in Francia. Caos in Francia, cade il governo. Il premier Barnier sfiduciato dopo soli 3 mesi. Macron vuole subito un successore. Si parla dell'asse fra Marine Le Pen e Mélenchon, ma giusto perché appunto hanno fatto cadere insieme questo governo. Il governo Barnier è durato soli 3 mesi, il premier francese è stato sfiduciato con una mozione di censura e votata con 331 voti, ne bastavano 288 su 574, non succedeva dal 62 e la Francia è piombata nel caos. Determinante per la caduta del governo l'asse tra Le Pen e Mélenchon, leader dei partiti di estrema destra e sinistra, che ha goduto anche dell'appoggio del Partito Socialista. La sorpresa è l'ira del Presidente della Repubblica Macron, che ieri in serata, nel corso di una riunione all'Eliseo, ha concluso le sue dimissioni. Non ha senso lasciare prima del 2027, c'è un fronte antirepubblicano, oggi parlerà alla nazione e accelererà per la nomina del successore. Diciamo che anche questa accelerata che c'è stata nel far cadere il governo deriva dal fatto che Macron voleva fare di nuovo appello all'articolo 49.3, se non mi sbaglio si chiama così. Che è appunto la forzatura del far passare una legge senza passare per il Parlamento. Poi si parla anche della Corea del Sud, infatti subito dopo troviamo un riquadro che parla della Corea del Sud. In piazza Seul, tra chi protesta, Yon vai via, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è assediato per effetto del tentativo fallito di imporre la legge marziale nel paese a 40 anni dal ritorno della democrazia. In piazza a Seul deputati e cittadini ne chiedono le dimissioni, adesso rischia l'impeachment, ne discuterà il Parlamento già questa mattina. Il suo partito, Potere del Popolo, lo ha invitato ad uscire, ma la prima testa è già saltata, il ministro della difesa si è dimesso. L'editoriale sulla spalla sinistra di Aldo Cazzullo guarda alla Francia, il macronismo titola così: stagione alla fine, il macronismo è morto, proprio nell'anno che, nella fantasia del suo fondatore, doveva essere quello della consacrazione e anche una certa idea dell'Europa, si sente poco bene. Perché ha vinto l'alleanza rosso-bruna tra i due opposti populismi. Nel discorso di Capodanno Macron disse che il 2024 sarebbe stato un grande anno per la Francia, scandito da 3 appuntamenti. Il primo era l'80° anniversario dello sbarco in Normandia, che in effetti ha portato sulle coste atlantiche i leader del mondo libero. Macron fece la cosa che gli riesce meglio, un bellissimo discorso. 2 giorni dopo, alle elezioni europee, la sua lista si fermò al 14% e fu umiliata dai lepenisti, che superarono il 31%. E poi il presidente sciolse l'Assemblea nazionale e indisse il voto anticipato. Ma il secondo appuntamento era l'Olimpiade, al di là di qualche errore organizzativo. Insomma, chiamare qualche errore il fatto che delle persone si siano sentite male all'interno della Senna non è roba da poco. Comunque, i giochi di Parigi sono stati un successo che ha risvegliato l'orgoglio patriottico e acceso l'attenzione del mondo sulla Francia. Peccato che il primo ministro Attal fosse dimissionario dopo che alle elezioni macroniste avevano perso la maggioranza relativa in Parlamento a vantaggio del nuovo fronte popolare, cartello di sinistra che unisce i radicali di Mélenchon ai socialisti. Poi prosegue a pagina 34, se vogliamo andare a pagina 34 a vedere qual è il terzo grande appuntamento di questa legislazione. Il terzo evento era la riapertura di Notre Dame, scampata miracolosamente al rogo del 15 aprile 2019, che distrusse la gruglia e il tetto, e ricostruita più bella e solenne di prima. Benissimo, direi che su questo possiamo fermare la lettura di questo editoriale. Comunque, appunto, il Corriere della Sera dedica il suo editoriale chiaramente alla crisi in Francia. Sulla spalla destra invece si parla di Stellantis, dividendi per 16 miliardi, tra parentesi scritto mentre licenziava, dividendi d'oro per il gruppo Stellantis, 16 miliardi di euro, ma sono stati persi oltre 13.000 posti di lavoro. Tutti gli stabilimenti italiani dell'ex Fiat continuano a soffrire il calo della produzione. Poi si parla anche, insomma, adesso guardando meglio la prima pagina mi sono ricordato anche di altre prime pagine che poi ritroveremo sulla stampa o altri giornali, si continua a parlare di femminicidi e si parla sui giornali di oggi anche del decreto flussi, che è legge, del fatto che c'è stata una stretta sui ricongiungimenti, sui cellulari e via dicendo. Ma ora lo vediamo andando con ordine. Tornando alla prima pagina del Corriere della Sera, nella parte bassa si parla della rete dei neonazisti, virgolettato, spariamo a Meloni, allenavano 5 guerriglieri per uccidere Giorgia Meloni, definita la traditrice. La rete di neonazisti Werewolf Division, che si ispirava a Himmler, smantellata dalla Digos con 12 arresti in tutta Italia. Avevano organizzato alcuni sopralluoghi a Palazzo Chigi. C'è un albergo davanti a Montecitorio e da lì puoi sparare un colpo dall'alto, scrivevano in chat, ma la Premier non era l'unico obiettivo della cellula estremista. Tra i bersagli c'era anche il presidente del Forum Economico Mondiale, Klaus Schwab. Sembra che si trovi in Svizzera, aspettiamo solo di recuperare le armi. Questi sono i virgolettati delle chat di quest'inchiesta. L'immagine principale, la fotonotizia, è dedicata appunto all'assassinio del manager a New York. E in realtà poi nella fotonotizia non è che si, cioè, insomma, una telecamera sfocata che dovrebbe, penso, riprendere la scena alle spalle, il volto coperto, gli spari, la fuga in bici e caccia al killer a New York, che ha ucciso Brian Thompson, CEO di United Healthcare, il colosso assicurativo sanitario. Le minacce social per i rimborsi negati, va bene. Con questo si conclude la prima pagina del Corriere della Sera, se non che nella parte alta si parla del fatto che sia morto Eugenio Borgna, maestro di cura e psichiatria, che viene dedicato un editoriale dalla Repubblica. Quindi se passiamo a Repubblica, nella spalla destra vediamo l'editoriale di Umberto Galiberti a Eugenio Borgna. Io di Eugenio Borgna avevo letto qualche libro che avevo trovato anche interessante sul concetto in particolare di temporalizzazione, cioè di una corretta o scorretta temporalizzazione, cioè della capacità, insomma, di avere un rapporto più o meno pacifico con il passato e con il futuro, della capacità di sapersi proiettare. Ora non me lo ricordo benissimo, però mi sembrava interessante. Addio a Borgna, psichiatra con sentimento. Ci sono notizie che ti arrivano improvvisamente e come un fulmine a ciel sereno ti tolgono un pezzo della tua vita, un pezzo importante, un caposaldo, come in una casa un pilastro. Eugenio Borgna, morto a 94 anni, che ieri è andato ad abitare un altro cielo, è stato quello psichiatra che ho conosciuto negli anni 70, perché nonostante la mia formazione psicanalitica avevo l'impressione di non sapere molto di più rispetto a quando l'avevo iniziata. E allora decisi di andare in un manicomio a vedere su un grande schermo gli abissi della follia, di cui la nevrosi, che si tratta nei centri studi psicoterapeutici, è solo un pallido riflesso. Eugenio Borgna dirigeva l'ospedale psichiatrico femminile di Novara e, ancor prima di Basaglia, aveva aperto le porte di quel manicomio a partire dal principio che non si può riportare al mondo un folle privandolo del mondo. E portando i folli nel mondo si intuisce che la follia, prima di essere letta come un'entità clinica, è una forma d'esperienza umana che va accostata non solo con il metodo dell'osservazione tipica delle scienze della natura, ma con quella facoltà cognitiva che è il sentimento. Il sentimento, infatti, non è solo qualcosa che si sente, ma è una modalità di conoscere più comprensiva e più esplicativa di quanto non lo sia il metodo scientifico che oggettiva il paziente smarrendo la sua soggettività. Prosegue a pagina 33, ma direi che al massimo ce lo possiamo leggere dopo. Mentre il titolo principale alto della Repubblica, Francia, schiaffo a Macron, dopo solo 3 mesi cade il governo Barnier, sfiduciato in Parlamento con 321 voti, non succedeva dal 62, l'Eliseo punta alla nomina di un successore in 24 ore, Mélenchon chiede le dimissioni del presidente, Le Pen frena. Meloni Orban sui migranti, definiamo insieme i paesi sicuri. E appunto si fa comunque riferimento anche al decreto flussi di cui abbiamo detto prima. Poi Repubblica parla di questa inchiesta contro neonazisti, blitz contro neonazisti, la premier tra gli obiettivi. Beh, ora di questa inchiesta io non ho letto nulla e non so nulla, certo mi fa sorridere, riflettere o comunque prendere poco seriamente a volte queste inchieste che ciclicamente vengono fatte, a volte dicono appunto di aver smantellato queste cellule pronte a colpire, appunto a volte sono questi neonazisti che sicuramente insomma non sono persone da idee o pratiche condivisibili, o appunto sicuramente mi viene molto più in mente quanto accade per insomma tutto il mondo islamico e quelle che loro definiscono le cellule islamiste. E mi fa sorridere perché pare appunto che ci sia tutto questo retroterra pronto ad armarsi e un servizio di intelligence preparatissimo. E poi insomma penso a come trattano, no, le manifestazioni, la stessa Digos, che vabbè. Comunque, la fotonotizia: il mistero del supermanager assassinato a Manhattan. C'è un'intervista, immagino sia un'intervista, a Elena Cicchettin, donne ignorate dalle istituzioni, su Repubblica di Raimondo e Giannori, che poi prosegue a pagina 20 e 21. Nella parte bassa si parla di Liliana che ha scelto di non odiare, un articolo di Corrado Augias. Alla senatrice Segre mi legano amicizia, stima e riconoscenza. Amicizia e stima si possono capire, credo che in quest'aula la stima nei suoi confronti sia unanime. Perché aggiungo riconoscenza? Per quello che da lei ho imparato. Questo dice Augias, che potete trovare comodamente a pagina 35 della Repubblica. E infine di Gabriele Romagnoli, Edo che guarda la partita dall'ospedale. Nessuno dovrebbe mai guardare oltre le proprie sliding door, mai scorgere il lampo del futuro scartato per una scelta dal destino. Va bene, si parla di Edoardo Bove, il calciatore che si è sentito male un paio di giorni fa. E poi andiamo a vedere La Stampa, che titola così. Anche La Stampa dedica il primo titolo chiaramente alla crisi in Francia, ostaggio dei populisti. Comunque, come ne parlano tutti abbastanza criticamente di questa caduta di Macron, insomma sia il Corriere della Sera che La Stampa, La Repubblica forse è quella che è stata più neutrale. Le Pen e Mélenchon fanno cadere il governo Barnier, Macron non molla subito il successore. Già da giorni Macron lavorava a una successione di Barnier, consapevole del rischio che correva il governo dell'ex negoziatore della Brexit. Ora la palla torna nel campo del presidente, che non ha più molta strada da percorrere. Impossibile per Costituzione quella delle elezioni anticipate. Questo Sono le prime notizie, sono accompagnato poi da un commento: la crisi strutturale delle democrazie, di Giovanni Orsina. Come è evidente, le democrazie rappresentative occidentali sono in difficoltà non per un qualche accidente, ma per ragioni strutturali. Stiamo assistendo alla protesta profonda e non effimera di segmenti consistenti dell'opinione pubblica, abbandonati da un ceto dirigente oligarchico e autoreferenziale. Prosegue a pagina 23. E poi ci sono ancora due riquadri nella parte alta: e piano per l'automotive Urso, 750 milioni di aiuti, e poi MEDEF, e cambi passo, servono maxi incentivi. Poi c'è un'intervista a Conte, che direi imperdibile questo dibattito nel Movimento 5 Stelle. Conte, soli, virgolettato, soli al voto, Grillo è il passato, non siamo di sinistra. Per le alleanze ci sono punti irrinunciabili come il no alle armi all'Ucraina. Io non sono un figlio di Grillo, quindi non è un parricidio. L'accordo che ha violato era: noi ti paghiamo le spese legali e tu non ti occupi del simbolo. La fotonotizia invece è dedicata al tema dei femminicidi. C'è Paola Cortellesi e c'è un virgolettato: in nome di Giulia basta, Cortellesi e i femminicidi, non si può solo contare le vittime, senza educazione non si fa prevenzione. A me hanno insomma stupito, ma per me evidentemente, insomma, per una mia ignoranza, piacevolmente le parole di Gino Cecchettin di un paio di giorni fa al seguito del processo, che insomma per certi versi diceva un qualcosa di simile, come nei tribunali, insomma, chiaramente non si possa trovare giustizia, e che appunto l'unica giustizia, insomma, è non far riaccadere episodi femminicidi di questo tipo. E in questo senso lo leggo anche poi per come si spende. Sulla spalla destra, Gaza, spari sui bambini in fila per il pane, quando la guerra colpisce gli affamati, qual è il limite? La domanda qualcuno la griderà davanti ai corpi dei bambini palestinesi nel campo di Nuseirat, uccisi da un bombardamento israeliano mentre erano con le madri in coda davanti a un fornaio, 4 tombe di polvere e calcinacci. E poi nella parte bassa si parla di Iran: Arges torna a casa dopo 21 giorni per curarsi, ma così non è libertà. Con questo direi che possiamo concludere la lettura, di queste prime 3 pagine. Anche qui c'è un ricordo a Eugenio Borne nella parte alta, il mio maestro Borne, psichiatra, filosofo, poeta. E ci prendiamo un momento di pausa e poi torniamo con altre prime pagine, magari appunto il Fatto Quotidiano, il Messaggero e insomma le altre prime pagine. Ci prendiamo giusto qualche secondo. Thank you. E allora 87.9, torniamo con le prime pagine. Il Messaggero dedica il titolo, insomma, alla caduta del governo in Francia, che non ripetiamo. Però insomma Mélenchon ribadisce che si deve dimettere il presidente, mentre il fatto che Le Pen parla del fatto che lo lascerò lavorare per la finanza, quindi insomma delle distanze sul come proseguire questa crisi politica in Francia. C'è l'editoriale di Paolo Pombeni, il contagio delle democrazie illiberali, l'anomalo e per certi versi cervellotico tentativo di golpe del presidente della Corea del Sud si iscrive indubbiamente in un contesto peculiare, tuttavia è significativo, sia pure quasi per paradosso, della crisi che attraversano i sistemi ispirati al costituzionalismo occidentale. Da questo punto di vista la Corea del Sud è emblematica, pur non facendo geograficamente parte dell'Occidente, rappresenta uno dei casi tipici di esportazione riuscita, grazie agli americani, capito? Dei suoi modelli economici e politici, al punto da aver generato per questo una spaccatura del paese per il prevalere al nord del modello del comunismo antioccidentale nella sua versione più esasperata. Il presidente Yong Suk-yeol ha improvvisamente proclamato la legge marziale, prevaricando la stessa costituzione del suo paese, che per un caso del genere prevede il coinvolgimento del Parlamento, che non era stato neppure informato. Per quel che ne sappiamo, tuttavia, deriva dalla sua volontà di sottrarsi alle conseguenze delle accuse di corruzione e malgoverno che pendono su di lui e sulla moglie, ma preso spunto da un conflitto in Parlamento sul bilancio tra il governo e l'opposizione. Va bene, comunque abbiamo capito di che si tratta e come affronta l'argomento. In ogni caso prosegue a pagina 23 del Messaggero. La fotonotizia è dedicata all'assassinio a New York del manager, non mi ricordo il nome dell'azienda, qui non è riportato. E poi si parla del decreto flussi che è legge. Questa appunto è una notizia che abbiamo visto ancora un po' timida su queste prime pagine. Meloni vede Orban distanze su Kiev, il decreto flussi è legge, il CSM lo boccia. Meloni vertice con Orban, asse contro l'immigrazione irregolare, anche se Budapest per la sua strada va per la sua strada. Anche su Kiev restano le distanze, intanto il decreto flussi è legge, il CSM già lo boccia, sì del Senato alla legge che scrive l'elenco dei paesi sicuri e affida alle corti d'appello la decisione sui rimpatri, norma su cui arriva il no del plenum. Quindi diciamo pure che continua poi lo scontro fra magistratura e governo. Sulla spalla destra si parla della Corea del Sud, insomma in un riquadro vengono riportati un po' i fatti sul golpe fallito, l'ombra della First Lady, e poi prosegue a pagina 6. Una notizia che troviamo solo qui sul Messaggero parla del pronto soccorso alle corde, 1 milione di accessi in più, il confronto con il 2023 per un ricovero, attesa media di 31 ore. Le carenze della medicina di base. Prosegue a pagina 8 e 9, comincia così: ogni giorno ci sono 60.000 italiani in pronto soccorso, nel 2024 un milione di pazienti in più, mentre nei reparti d'emergenza mancano 5.000 sanitari, carenza anche di posti letto, prima di essere ricoverati bisogna aspettare in media 31 ore in barella, il 68% di chi si rivolge al pronto soccorso non ha patologie gravi. Il ministro Schillaci punta sulla case di comunità. E con questo concludiamo la lettura del Messaggero. Passiamo al Fatto Quotidiano. Anche Fatto Quotidiano guarda alla Francia. Governo KO, avviso di sfratto a Macron. Però sulla spalla sinistra si parla anche qui di medicina, però da un altro punto di vista. Gli specializzandi in fuga lasciano 40 milioni di tra virgolette buco, futuri medici addio. Pagina 10 e 11 del Fatto Quotidiano. E poi che cosa riportare di questa prima pagina? In realtà non c'è un granché, perché si riporta il dibattito del Movimento 5 Stelle, si esprime qui Perilli, evidentemente un'intervista, c'è un'ennesima denuncia di Crosetto, i miei familiari pedinati e bonifici spiati. E poi si parla di Stellantis, Elkanschlein è l'unica leader in silenzio, pagina 4. Invece, se andiamo sull'Avvenire, già vediamo che si presenta con una maggiore importanza il decreto flussi. Decreto flussi sì alla stretta, la vergogna del caporalato. Passa in Senato con la fiducia e diventa legge il controverso decreto flussi. Soddisfatta la maggioranza, mentre le opposizioni parlano di norme disumane. Il testo contiene l'elenco dei paesi sicuri, una stretta sui ricongiungimenti dei migranti, ulteriori sanzioni e controlli alle navi di soccorso delle ONG che definiscono le misure punitive e l'assegnazione alle corti d'appello della competenza in materia di trattamenti finora affidate alle sezioni immigrazioni dei tribunali. Una previsione criticata dal CSM che ritiene a rischio il rispetto delle condizioni del PNRR. Intanto la Cassazione rinvia la decisione sui ricorsi del Viminale per il caso dell'Albania e dall'ultimo rapporto agromafie e caporalato arrivano i dati drammatici dei lavoratori in neri, un esercito di 200.000 invisibili che lavorano nei campi d'Italia da nord a sud e le donne straniere sono doppiamente sfruttate. Prosegue a pagina 6, siamo sull'Avvenire. Si parla anche qui dell'asse Meloni-Orban, asse sui migranti ma a distanza sul sostegno a Kiev. La prima notizia è la crisi all'Italien, e si parla quindi della crisi in Francia, crisi all'Italien. Iran e Russia impegnati a contrastare i jihadisti, si parla della Siria a pagina 2, della Siria ancora non avevamo avuto notizia sulle prime pagine di questa mattina. E poi direi che ci possiamo fermare qui per quanto riguarda l'Avvenire. Andiamo a vedere le ultime due prime pagine, il Manifesto e il Domani. Il Manifesto decide di aprire così la sua prima pagina: il re solo in Francia, dopo 3 mesi cade il governo Barnier, la prima sfiducia in 60 anni e il fallimento del presidente sovrano Macron, che si è rifiutato di riconoscere il risultato delle elezioni anticipate, ha spalancato la strada alle Pen e si ritrova senza bilancio in una crisi al buio. Dico esatto perché, appunto, a differenza della narrazione che ne facevano il Corriere della Sera, la Stampa, parlando insomma di questa caduta del governo come di un qualcosa anche di improvviso, di impensabile, insomma di irragionevole, eccetera eccetera, non si sottolinea di come comunque questo governo, già per come si è stato nominato, era una forzatura, visto che comunque le elezioni, per quanto insomma non è che siamo qui ad appellarci alle elezioni, però per quanto le elezioni davano un altro risultato. E c'è un editoriale di Marco Bascetta: il moderatismo non fa da argine all'ultradestra, e che possiamo immaginare insomma a che cosa si riferisca. Le incertezze del nuovo fronte popolare. La parte bassa invece è dedicata a Gaza, che avevamo visto invece sulla Stampa e Basta, se non sbaglio. 5 bambini uccisi a Nuseirat, ieri sera 2 raid consecutivi sulle tende della zona umanitaria di Al-Mawasi hanno ucciso almeno 20 persone. Nel campo profughi di Nuseirat sono stati ammazzati 5 bambini, erano in fila davanti a una delle cucine di comunità, come sono state ribattezzate le mense improvvisate da abitanti e piccole organizzazioni. Ed è da Deir al-Aba che ieri è partito l'allarme dei Palestinian Ghost Network. I nostri magazzini sono vuoti, non possiamo offrire niente agli sfollati, decine di migliaia di famiglie vivono in 100.000 tende, non so nemmeno come descriverle. L'offensiva in Cisgiordania avanza con altre forme, un anziano pestato a morte dai soldati di Al-Karab a sud di Nablus, il campo profughi di Kalandiyah, teatro di una nuova incursione, lacrimogene e granate tra i vicoli, l'assalto a due cittadine alle porte di Nablus. È un articolo di Chiara Cruciati a pagina 9. Si parla anche qui della Siria, cosa che avevamo visto solo sull'Avvenire fino ad ora. Sorpresa in Siria, riecco al-Julani. Abu Muhammad al-Julani, leader di Hayat Tahrir al-Saham, è apparso ieri nella cittadella di Aleppo per smentire di essere stato ucciso in un raid aereo. L'obiettivo delle sue milizie resta Damasco, oltre 700 morti e 115.000 sfollati in una settimana di combattimenti. L'editoriale di scritto a quattro mani di Grazia Careccia e Vito Todeschini è dedicato a Gaza, prove evidenti di genocidio, Amnesty accusa. Dopo mesi di raccolta prove, ricerche e analisi, Amnesty International è giunta alla conclusione che l'insieme delle azioni compiute da Israele contro i palestinesi della striscia di Gaza nel corso dell'offensiva militare iniziata il 7 ottobre 2023 in risposta all'attacco guidato da Hamas nel sud di Israele costituisce genocidio. Meno male che ce lo dice Amnesty International, secondo la Convenzione, oggi 5 dicembre 2024. Oggi la... Secondo la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio adottata dalle Nazioni Unite del 48, per genocidio si intende una serie di atti proibiti commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale. Prosegue a pagina 8. Poi nella parte bassa ci sono tre riquadri, uno è dedicato a Meloni Orban, l'asse per i rimpatri veloci, questo già l'abbiamo visto, l'altro è dedicato al fatto che si dimette la giudice bersaglio del governo, si parla della giudice apostolico, insomma nota per una vicenda di qualche mese fa, era stato bersaglio degli attacchi del governo ottobre 2023 dopo che prima aveva disapplicato il decreto Cutro. Nel frattempo la maggioranza incassa il decreto flussi che diventa legge, via libera definitiva al Senato dopo il voto di fiducia. E l'ultimo riquadro è opposizioni e CGIL, stabilizzare i precari. Il più grande ente di ricerca italiano è occupato da giorni, si parla del CNR, 4.000 ricercatori precari rischiano il posto. Schlein, Nicola Fratoianni e Bonelli e il segretario della CGIL Landini sostengono la loro lotta, necessario la stabilizzazione. Così si conclude la prima pagina del manifesto e noi andiamo a concludere con il Domani, dando una veloce lettura dei primi titoli. Segreti, opacità e leggi salva Albania, la guerra del governo ai disperati. Vedete, invece il Domani dedica la sua prima notizia appunto al decreto flussi che diventa legge sui migranti e insomma all'asse fra Meloni e Orban. E quindi in secondo titolo quanto accaduto in Francia, quanto sta accadendo in Francia. Sulla spalla sinistra si parla della Corea, la fine di un presidente impopolare, e poi si parla anche di non solo cattivismo, manca anche la trasparenza. È stata approvata la legge di conversione del decreto flussi dopo che il governo ha fatto ricorso ancora una volta alla questione di fiducia. Si tratta dell'ennesimo intervento dell'esecutivo in tema di immigrazione a partire dal decreto sulle navi delle ONG volto a limitarne i salvataggi. Talora in spregio alle convenzioni internazionali. Poi il decreto Cutro che, oltre a un evanescente reato universale di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, ha introdotto una procedura accelerata per l'esame delle domande di asilo che riduce le garanzie per i diritti dei migranti. Con questo direi che possiamo concludere la lettura di queste prime pagine di questa mattina alle 8:48. Buongiorno a chiunque si fosse collegato da poco, a chiunque è privato o privata della propria libertà. Io direi che ci fermiamo per qualche minuto e poi torniamo in voce per entrare all'interno di queste prime pagine dei giornali di questa mattina.
you're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine, happy together, unhappy together, won't it just be fine?
E allora 87, 9, 8 e 54, torniamo in voce. Buongiorno a tutti e tutte, torniamo in voce e entriamo all'interno dei quotidiani di questa mattina e direi, forse provando anche a ridare le giuste priorità senza insomma rimetterci a quelle dalle prime pagine di questa mattina, che, come dire, appunto, chiaramente quanto accaduto in Francia mette in forte crisi il governo. Però nessun giornale, tranne insomma forse un paio, tranne il Manifesto e qualcun altro, parlavano di quanto sta accadendo a Gaza. Insomma, sembra uscito dai radar. Quindi io comincerei da qui con un articolo di Chiara Cruciati. Le immagini dello sfollamento forzato di quel che resta di Beit Lahia sono iniziate a girare ieri mattina sui canali Telegram e le chat della stampa palestinese. Un quadricottero spara indiscriminatamente sui civili che tentano di fuggire spingendoli verso sud. Una massa di persone, centinaia di corpi, con attacco di corpi uno attaccato all'altro, quasi a cercare conforto, lascia la città del nord di Gaza sotto assedio totale da 2 mesi. Di palestinesi nel nord ne rimangono pochissimi, 60.000 circa, e dei 400.000 che erano tornati a viverci negli ultimi mesi. Il fuoco israeliano sempre più intenso e i messaggi urlati dai droni hanno svuotato i rifugi ancora abitati. Migliaia di persone si sono rimesse in marcia, quante siano le vittime non è dato sapere. Camminiamo da ore, dirà poi una donna ad Al Jazeera. I droni ronzavano sopra di noi, sparavano sui bambini e giovani, alcuni sono rimasti lì a dissanguarsi, non siamo stati in grado di aiutarli. Nelle stesse ore altri massacri di civili, ieri sera 2 raid consecutivi sulle tende della cosiddetta zona umanitaria di Al-Mawasi hanno ucciso almeno 20 persone. Nel campo profughi di Nusairat sono stati ammazzati 5 bambini, erano in fila davanti a una delle cucine di comunità, così come sono state ribattezzate le mense improvvisate da abitanti e piccole organizzazioni, virgolettato. La popolazione si affida completamente alla distribuzione di cibo e alle cucine comunitarie che forniscono pasti caldi, spiegava ieri la giornalista Hind Kundari. Sempre a Beit Lahia è stato colpito l'ultimo ospedale ancora funzionante, sebbene quasi privo di medici, arrestati durante l'assedio. Dal Kamal Adwan si vede salire il fumo e catturato in un video da Al Jazeera. Gli ordigni e gas lacrimogeni sparati dai quadricotteri hanno centrato il cortile e un edificio, mettendo fuori uso definitivamente la stazione principale dell'ossigeno in una scuola nel campo di Al-Burei. Un raid israeliano ha distrutto 15 tende e ucciso un medico, Mohamed Abu Al-Waf. E lavorava all'ospedale martiri di Al-Aqsa di Deir al-Balah. I 2 figli piccoli hanno insistito per aprire il sacco bianco per accertarsi che fosse davvero lui. Poi prosegue: ed è da Deir al-Balah che ieri è partito l'allarme del Palestine Ghost Network. E i nostri magazzini sono vuoti, non possiamo offrire niente agli sfollati, dice il direttore. Decine di migliaia di famiglie vivono in 100.000 tende, non so nemmeno come descriverle, non sono vere tende, sono pezzi di plastica e di stoffa, dentro ci vivono 10-15 persone, gli anziani, i bambini, i malati. Una giornata di ordinaria feroce a Gaza che riassume ognuna delle forme assunte dall'offensiva militare israeliana che, secondo la Corte Internazionale di Giustizia, sono un genocidio plausibile, crimini che meritano l'arresto dei suoi responsabili. In Cisgiordania l'offensiva è silenziosa, con le festività a un soffio, i turisti ricompaiono alle frontiere in mano passaporti statunitensi, britannici, singaporiani. Il valico di Allenby tra Giordania e Cisgiordania, quasi fantasma per mesi, torna un poco ad affollarsi. Le città palestinesi sono però già rassegnate a un altro Natale di magra, i bus turisti ci sono diretti in Israele per una delle bypass road accessibili ai soli israeliani e sorvolano le terre palestinesi senza rendersi troppo conto di attraversare un'occupazione militare. Lo stesso valico di Allenby è un abuso. Unica porta della Cisgiordania sul mondo è gestito dalle autorità israeliane, impacchettato con un'unica identità, bandiere bianche e blu. Foto di Gerusalemme con impressa la scritta Visit Israele e infilati nei passaporti visti di ingresso in territorio israeliano. E si conclude questo articolo con l'offensiva in Cisgiordania avanza con altre forme invisibili come l'identità che sbianchettano. Un anziano che è stato a morte dai soldati ad Akaraba. Riportano i paramedici e il sindaco Salah Jaber. Il campo profughi di Calandia, teatro di una nuova incursione, lacrimogeni e granate tra i vicoli, e nella notte tra martedì e ieri l'assalto a due cittadine alle porte di Nablus, Beit Furik e Huwara. Di nuovo coloni a volto coperto hanno appiccato incendi, due case, un market e tre auto a Beit Furik, e lanciano pietre contro le abitazioni ad Huwara protetti dai soldati, denunciano i residenti. È la terza volta in due settimane, non ci sono vittime. In ogni caso ormai si veglia attorno pronti a difendersi. Questo articolo di Crociati lo trovate a pagina 9 del manifesto e appunto un po' ci riporta quanto sta accadendo a Gaza. Pagina 8, però non lo leggiamo tutto, c'è un editoriale direi di Grazia Casareccia e Vito Todeschini. La prima è la vice direttrice regionale di Amnesty International per Medio Oriente e Nord Africa, e il secondo è un consigliere giuridico di Amnesty International. Titola così, ma appunto non lo leggiamo tutto, vi leggo giusto l'inizio. A Gaza prove evidenti di genocidio, raid letali contro civili e infrastrutture vitali, distruzioni su larga scala, trasferimenti di massa della popolazione, blocco degli aiuti umanitari, 13.000 bambini uccisi. Dopo mesi di ricerca, Amnesty International accusa Israele atti deliberati finalizzati alla distruzione fisica dei palestinesi. C'è scritto del, però sì, e l'Italia smetta di essere complice. E quindi questo pagina 8 e 9 del manifesto. E sempre a pagina 9 però ci si sposta su un altro fronte. C'è poi un articolo che titola così, un articolo di Michele Giorgio: Al Giuliani riappare ad Aleppo, battaglia feroce intorno alla strategica Hama. Abu Al Giuliani, capo dei gadisti di Hayat Tahrir al-Saham, è apparso ieri nella storica cittadella di Aleppo per smentire di essere stato ucciso da un raid aereo. Più di tutto l'uomo al servizio di Ankara, il jihadista che nel 2021 l'ambasciatore e inviato USA in Medio Oriente definì la migliore delle peggiori opzioni per gli interessi degli Stati Uniti in Siria, ha voluto segnalare che HTS nella seconda città del paese intende restarci e che l'obiettivo è arrivare fino a Damasco e prendere il potere.
Thank you.
9.04, un'altra notizia che timidamente ha preso sempre più spazio questa mattina nelle prime pagine, è quella appunto del decreto flussi che è diventato legge. La troviamo a pagina 5, sempre del Manifesto. Però ci leggiamo velocemente, insomma diamo una letta veloce a, sia a pagina 4 che a pagina 5, quantomeno dei titoli, perché comunque stanno più o meno tutti in tema. Cioè, uno è Meloni Orban vaghi sull'Ucraina, ma l'asse anti-migranti è saldo, incontro a Palazzo Chigi. La distanza sulla guerra non rovina la sintonia sulla stretta UE per rimpatri, e ad Atreju è atteso Milei, quindi appunto siamo onorati in questi giorni di questa illustre presenza. Poi appunto su invece a destra, a pagina 5, si parla dei paesi sicuri. È legge, Apostolico si dimette dalla magistratura. Si è dimessa dalla magistratura la giudice Yolanda Apostolico. Il plenum del CSM ha accolto la sua richiesta, tutti favorevoli, e il vicepresidente Fabio Pinelli astenuto. Sarà effettiva dal 15 dicembre. La magistrata era finita al centro degli attacchi del governo nell'autunno 2023. Per prima aveva disapplicato il decreto Cutro, che ha introdotto la detenzione dei richiedenti asilo nel centro di trattenimento di Modica, su cui sono, ricalcati quelli in Albania. Intanto, con il voto di ieri al Senato, Meloni incassa il DL Flussi, che ha ottenuto il secondo e definitivo sì alle Camere. Un manifesto programmatico del governo sulle sue politiche migratorie. Il governo ha posto di nuovo la questione di fiducia e il provvedimento è stato approvato con 99 sì e 65 no. Un astenuto. Vorrei sapere chi è quell'unico astenuto. Il testo è un coacervo delle norme più stringenti che l'esecutivo ha partorito in materia di immigrazione. Dentro c'è un po' di tutto, dall'emendamento Musk che sposta alle corti d'appello i poteri di convalida sui trattenimenti, alla nuova lista dei paesi sicuri, a un nuovo attacco, forse definitivo, alle ONG che operano nel Mediterraneo. Proprio l'emendamento sui giudici è il più discusso, inserito dalla senatrice Sara Chelani di Fratelli d'Italia, assegna ai tribunali di secondo grado in composizione monocratica il compito di convalidare o meno i trattenimenti dei richiedenti, sottraendo la materia alle sezioni immigrazione, una mossa del governo per cercare disperatamente di salvare il progetto Albania, per cui al momento la strada rimane comunque in salita. Il geniale progetto in Albania che in questo momento sta ospitando i cani randaggi. Immediata è arrivata la risposta del CSM, un parere critico approvato a maggioranza e inviato al ministro della giustizia Nordio, evidenzia che le corti d'appello allo stato attuale non sono in grado di affrontare anche questo tema per tempi e competenze, una materia che richiede di essere trattata non solo con celerità e priorità rispetto agli altri procedimenti, ma anche da magistrati che siano in possesso di specifiche competenze e che seguano appositi percorsi di formazione, specifica il CSM, sottolineando come l'emendamento incrina il consolidato assetto giurisdizionale. Ok, veniamo invece alla lista dei paesi sicuri, che mi sembra insomma un aspetto piuttosto centrale di questo decreto. La lista dei paesi sicuri è invece un decreto nel decreto. Originariamente era stata prevista autonomamente dal governo, dopo che i giudici non avevano convalidato i trattenimenti dei primi migranti trasferiti con la Libra, perché provenienti da Egitto e Bangladesh, non considerabili paesi sicuri. Poi è diventato un emendamento, così il governo ha evitato l'iter di approvazione fatto di audizioni e discussioni, limitandosi a votare a maggioranza in commissione la modifica. Il decreto prevede che vengano secretati i contratti pubblici relativi alla fornitura a paesi terzi di mezzi e materiali per il controllo delle frontiere. Fortemente voluta dalla Lega è invece la stretta sui ricongiungimenti familiari. Dovranno trascorrere 2 anni, prima era uno solo, per poter avanzare la richiesta e questa sarà sottoposta a una previa verifica del comune sull'idoneità dell'alloggio. Trovo veramente una cosa sempre più inumana. La norma colpisce duro anche le ONG. Con l'entrata in vigore della nuova legge, infatti, saranno inaspriti fermi amministrativi e sanzioni per le navi della flotta civile, fino alla possibilità della confisca. Il decreto stabilisce che la reiterazione di una violazione sarà determinata in base all'armatore della nave e non più in base al soggetto che effettivamente la compie, il comandante. Sono introdotte poi sanzioni anche verso gli aerei delle organizzazioni non governative che compiono missioni di monitoraggio sul Mediterraneo centrale. Il vero obiettivo del provvedimento non è la gestione di soccorsi in mare, ma limitare e ostacolare la presenza delle navi umanitarie e arrivare a un piano definitivo di definitivo abbandono del Mediterraneo e di criminalizzazione del soccorso in mare, hanno scritto le organizzazioni in una nota congiunta, definendo la legge dannosa, propagandistica e disumana. Se ne parla anche sul Fatto Quotidiano. Il decreto flussi e legge, il CSM competenza sui migranti intaserà tutte le corti d'appello. Però andrei a vedere invece come l'articolo che potete trovare anche online sull'Avvenire titola così: il decreto flussi è legge stretta sui ricongiungimenti e sui cellulari, perché aggiungono questo elemento che secondo me non è poco rilevante. Insomma, all'inizio riportano un po' i numeri: 99 sì, 65 no, quell'unico che si è astenuto. Poi il testo, in cui è confluito anche il nuovo elenco dei cosiddetti paesi sicuri come l'Egitto e il Bangladesh, verso cui secondo il governo i migranti potranno essere respinti, contiene la programmazione degli ingressi per lavoro, 110.000 stagionali per agricoltura e turismo nel prossimo anno, e introduce diverse norme oggetto di perplessità di giuristi, enti umanitari e sindacati. Insomma, diciamo che è ancora più esplicito qui l'aspetto proprio di sfruttamento della legge di forza lavoro. La maggioranza ne saluta l'approvazione con soddisfazione, virgolettato: dietro il business dell'accoglienza ci sono cooperative, associazioni e sindacati, perciò la sinistra vuole sabotare i nostri decreti, argomenta il senatore di Fratelli d'Italia. E la sottosegretaria all'interno Wanda Ferro ritiene irricevibili le accuse di razzismo e crudeltà mosse al governo. Dal canto loro le opposizioni bollano le misure come disumane e giudicano, per dirla col leader di IV Matteo Renzi, i centri in Albania grandi buffonate costate miliardi di euro. Nel testo c'è l'assegnazione, soprannominato emendamento Musk, alle corti d'appello di competenza sui procedimenti di convalida o proroga del trattenimento dei richiedenti asilo, anziché alle sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali civili. Poi, appunto, insomma, qua si parla del CSM, ma andrei oltre. Tornando al decreto convertito in legge, un'altra stretta riguarda i migranti che arrivano in Italia, che potranno vedersi ispezionati gli smartphone. Gli agenti potranno visionare foto, video e rubriche, ma non messaggi personali e chat, se non sono in grado di fornire documenti di identità. Ancora, per i ricongiungimenti familiari bisognerà soggiornare in Italia 2 anni, finora era 1, norma che secondo il vice premier Salvini, che ritiene il varo del testo su cui la Lega ha spinto un'ottima notizia, consentirebbe un risparmio di 500 milioni. Infine il testo introduce sanzioni e fermi amministrativi per le ONG che fanno salvataggi in mare. Insomma, qua prosegue e riprende quello che abbiamo già letto prima dal Manifesto. pagina 18 e 19 della Stampa, ci spostiamo dunque su un altro giornale, si parla di femminicidi e patriarcato nella società. C'è un'intervista a pagina 19 a Paola Cortellesi, e il titolo è un virgolettato: protezione immediata per le vittime è fondamentale, educare all'affettività. La regista e attrice dice ancora domani, contiene femminicidi, non possiamo più far finta di niente, un'ondata di persone ha amato il mio film, la lotta non si ferma e riguarda tutte le forme di violenza. A pagina 18, scusate, quella subito prima, l'eredità di Giulia, Gino Cecchettini incontra Valditara, virgolettato, insieme nelle scuole. 24 ore appena dalla pronuncia della condanna all'ergastolo di Filippo Duretta per il femminicidio di Giulia Cecchettini, un femminicidio premeditato, è questo il verdetto della Corte, ma che non è stato eseguito con crudeltà. E 24 ore dopo Gino Cecchettini è a Roma a colloquio con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Si incontrano 15 giorni dopo la nascita della fondazione creata nel nome della ragazza per combattere la violenza di genere. La cerimonia di presentazione era avvenuta alla Camera ed era intervenuto anche Valditara con un videomessaggio per dire che il patriarcato non esiste più, che chi ne parla è votato all'ideologia e che l'aumento della violenza sessuale è diretta conseguenza dell'immigrazione illegale. Gino Cecchettini gli aveva risposto con eleganza, proponendogli un incontro che si è tenuto ieri mattina nella sede del Ministero, in un palazzo delle istituzioni, le stesse contro le quali, sempre ieri, si è avventata Elena Cecchettini, la sorella di Giulia, la prima ad avere additato la cultura patriarcale come corresponsabile dell'uccisione della sorella. Perché il non riconoscimento dello stalking nella sentenza di condanna di Turetta è l'ennesima conferma che alle istituzioni non importa nulla delle donne, sei vittima solo se sei morta, è un virgolettato, quello che subisci in vita te lo gestisci da sola. Parole pesanti che ricordano la prima accusa pronunciata da Elena un anno fa, è un omicidio di Stato. Riconoscere lo stalking è importante, perché vuol dire che la violenza di genere non è presente solo dove c'è il coltello e il pugno, ma molto prima, ha aggiunto Elena ieri. E a uccidere mia sorella non è stata solo una mano violenta, ma la giustificazione del menefreghismo per gli di violenza che anticipano il femminicidio. Per contrastare l'esistenza dell'aggravante degli atti persecutori, l'avvocato di Turetta aveva sostenuto che Giulia non avesse paura dell'ex fidanzato, né avesse modificato i suoi comportamenti per l'ossessione di lui. Ieri nello studio legale è stata recapitata una busta con 3 proiettili e per l'avvocato è stato disposto una misura di vigilanza. Tornando a Roma, c'è stato l'atteso incontro al Ministero dell'Istruzione. Il ministro Valditara e Gino Cecchettini si sono lasciati alle spalle i malintesi, le differenze culturali nell'approccio al contrasto della violenza di genere. Da uomini concreti quali sono, Madonna, hanno deciso di concentrarsi sull'obiettivo comune: portare la loro battaglia nelle scuole. Vogliamo lavorare insieme, ha spiegato in un video il ministro Valditara. Abbiamo stilato anche una serie di possibili interventi, innanzitutto un protocollo tra la Fondazione Cecchettini e il Ministero per individuare nelle azioni comuni che passino, tra l'altro, anche dalla formazione dei docenti all'interno del percorso di educazione civica, che prevede per la prima volta l'educazione al rispetto nei confronti delle donne, la raccolta di buone pratiche perché possano essere di ausilio anche all'interno delle scuole, l'utilizzo del peer tutoring e quindi delle testimonianze dei giovani che li vedono protagonisti, incontri con i giovani, il monitoraggio dei risultati arrivano, perché è importante anche capire come questo percorso potrà essere migliorato nel suo divenire. Si va a insomma, c'è un ultimo paragrafo, e dunque si parte con la firma del protocollo tra Fondazione e Ministero entro gennaio, la costituzione di un gruppo di lavoro per la formazione degli insegnanti per insegnare il rispetto per le donne, obiettivo di apprendimento obbligatorio previsto dalla linea guida del Ministero, e si dovrebbe poi andare avanti poi con ulteriore iniziativa. Beh, comunque insomma il nocciolo di questo articolo è mi sembra che era chiaro, ero curioso di insomma capire come fosse andato questo incontro. E a proposito di violenza strutturale, passerei a un altro caso di violenza strutturale, cioè la morte di Rami Elghalm, insomma, che appunto non è una morte qualunque, se ne è parlato anche da questi microfoni. C'è un redazionale che titola, se non sbaglio, Verità e giustizia per Rami e Fares, che trovate negli spazi redazionali su www.ondarossa.info, molto interessante, che appunto racconta come questa morte non sia una morte casuale, ma appunto è una morte strutturale, che fa parte di un razzismo che dilaga dalle periferie alle carceri, insomma, all'interno della società. E molto interessante anche per le testimonianze che ci sono nel redazionale, sia degli amici che di una ex, di una sua ex professoressa, che in particolare ho trovato interessante. Tornando al nostro giornale, sono sul Manifesto a pagina 7, perché ieri ci sono stati funerali a Milano. Andiamo avanti per chiedere giustizia, il virgolettato. C'erano gli amici del Corvetto e quelli arrivati da altri quartieri di Milano. Una piccola folla di 200 persone insieme ai familiari di Rami Elghalm, il papà Yehaha, la mamma Farida, il fratello, gli zii. Una folla commossa che ha accompagnato il feretro nel cimitero di Bruzzano, nella periferia nord di Milano, dove c'è un settore per i musulmani, una cerimonia commossa e un'orazione funebre che è andata oltre il dolore per la scomparsa di Rami, parlando di giustizia, diritti e cittadinanza. A celebrare il funerale sul rito islamico, l'imam di San Donato Mohammed Sedki e il presidente della Casa della Cultura Musulmana di Padova. Virgolettato, dobbiamo essere messaggeri di pace, di giustizia e di uguaglianza, ha detto nel suo discorso. Dobbiamo andare avanti a chiedere sempre la giustizia. Familiari e amici di Rami hanno ascoltato e pregato con il volto rivolto verso la Mecca, sulla bara un drappo verde con un messaggio per il defunto. Mohammed Sedki ha parlato principalmente in arabo, Mohammed Asfa in italiano. Mohammed Asfa è il presidente della Casa della Cultura Musulmana. Mohammed Asfa ha parlato in italiano. Chiedo alle istituzioni di dare più attenzione ai nostri giovani, dare più opportunità di lavoro, di essere inclusi in questa società. I giovani sono il futuro del paese, sono giovani di questo paese, figli di questa società, e hanno il sacro diritto di avere una chance di costruirsi una vita migliore e di partecipare al futuro di questo paese. Il messaggio è che la morte di Rami serva per cambiare in meglio. Alla fine della cerimonia Asfa lo dice in modo ancora più esplicito e lancia un appello per cambiare la legge sulla cittadinanza. Due punti: sono ragazzi nati e cresciuti in Italia, sono giovani appartenenti a questa società, sono italiani, e credo che le istituzioni hanno un compito molto importante. Con tutto il rispetto, questa legge per cui devi nascere qui e aspettare di avere 18 anni per avere la cittadinanza complica la vita di questi giovani, non li fa sentire appartenenti a questa società. Chiediamo alle istituzioni di dare importanza a questi giovani e di dare la cittadinanza, perché sono tantissimi a trovare difficoltà. Le istituzioni devono lavorare per farli sentire che sono figli e appartengono a questa società e che hanno il diritto di contribuire allo sviluppo di questo paese. La legge attuale deve essere cambiata. Fine del virgolettato. Al termine della preghiera sono stati proprio i giovani, gli amici di Rami, a sollevare la bara per portarla nel luogo della sepoltura. Qualcuno ha lasciato dei fiori, altri hanno lanciato un pugnetto di terra sopra la bara. Non vogliamo altro che giustizia, hanno ripetuto con le lacrime agli occhi. Presenti al funerale anche il deputato Abubakar Soumaoro e i consiglieri regionali del PD, vabbè, neanche riporto i nomi. Le indagini intanto proseguono per fare chiarezza sull'incidente che la notte tra il 23 e il 24 novembre scorso ha portato alla morte di Rami, il ragazzo alla guida dello scooter su cui era seduto anche Rami e Fares Bouzidi. È uscito dal coma e sarà interrogato nei prossimi giorni. Martedì pomeriggio gli investigatori hanno sentito invece un testimone che ha parlato di un impatto tra la macchina dei carabinieri e lo scooter, A proposito di questo impatto, appunto, se vi sentite irredazionale, anche da lì esce una testimonianza che parla di questo scontro. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, al momento l'unico testimone rintracciato nelle indagini coordinate anche dal procuratore di Milano, Marcello Viola. La testimonianza del giovane potrebbe essere compatibile con la ricostruzione di uno scontro accidentale tra i due mezzi nelle ultime fasi dell'inseguimento, dicono fonti investigative. In che senso può essere accidentale? All'interno di un inseguimento non lo capisco. Al momento sono indagati per omicidio stradale il carabiniere che era alla guida dell'auto e il ragazzo alla guida dello scooter. Così si conclude questo articolo che appunto ci racconta il funerale che c'è stato ieri a Milano, e insomma ci racconta anche come un pezzo di questa società venga escluso e condotto appunto comunque a fare una vita ai margini.
Every time we say goodbye I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in a know, think so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love so finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Thank you.
goodbye. I die a little every time we say goodbye. I wonder why. A little by the gods above me, who must be the known things so little of me. They allow you to go when you're.
Alle 9.32 ci avviciniamo verso la conclusione di questa rassegna stampa. Secondo me abbiamo più o meno trattato gli argomenti principali di questa mattina. Secondo me sulla Francia non è che c'è da aggiungere tanto altro o da commentare chissà in che modo la crisi di governo. Cioè, comunque era stato formato un governo, era stato nominato un governo molto distante dall'indicazione di voto. Quindi con una maggioranza anche molto poco solida, è stato sfiduciato, insomma, diciamo alla prima occasione in cui tendenzialmente Le Pen si è discostata, perché comunque è Le Pen che ha dato più fiducia a Macron in generale, cioè dico fra le due opposizioni chi ha più flirtato, chi ha più fatto riforme è Le Pen. E dunque, insomma, a questo punto poi è caduto. Lo dico perché comunque appunto non capisco, o meglio sì, si può leggere politicamente lo stupore di alcuni giornali. Su questo appunto Il Manifesto mi sembrava un po' più pulito. Quindi per questo, insomma, della Francia, insomma, oltre a questo non c'è un granché da dire. Poi le previsioni lasciano un po' il tempo che trovano. E mi ero perso questo articolo riguardo a migranti e il DL che è passato, che è a pagina 7 del Manifesto. Nei campi uno su tre è irregolare, guadagna 6.000 euro l'anno. Un esercito invisibile di 200 irregolari che lavorano nel settore agricolo, pari al 30% del totale dei dipendenti. È uno squarcio profondo del velo dell'illegalità che ancora oscura la filiera agroalimentare italiana, del settimo rapporto agromafia e caporalato a cura dell'osservatorio Placido Rizzotto della Fly CGL. Il lavoro povero, precario e sfruttato alimenta un settore che registra valori economici più che elevati, a 73,5 miliardi. Donne e uomini che in media guadagnano poco più di 6.000 euro l'anno, spesso sottoposti a fenomeni di sfruttamento e caporalato, senza contratti e diritti, che vanno ad alimentare cospicue filiere controllate dalla criminalità organizzata. E le donne lavoratrici rappresentano le potenziali vittime di sfruttamento, 55.000 per la maggior parte sconosciute dalle istituzioni. Dopo la morte a giugno di Satnam Singh, il giovane bracciante indiano della provincia di Latina, virgolettato, per poi però tornare all'ordinarietà dei controlli, si afferma nel rapporto. Secondo Francesca Re David, segretaria nazionale della CGL, bisogna smettere di nascondere la polvere sotto il tappeto per salvaguardare il buon nome del Made in Italy. Vanno messi in campo tutti gli strumenti idonei a sradicare questo fenomeno, a partire dalla programmazione continua e capillare dei controlli e dalla cancellazione della Bossi-Fini, che è la prima legge sulla precarietà di questo paese. Redditi insufficienti e condizioni di lavoro insostenibili per il segretario generale della FLAI Giovanni Minnini sono ancora profondamente radicate, ben più di quanto dicono i numeri ufficiali censiti dall'Istat o emersi nelle poche ispezioni dell'Ispettorato del Lavoro, e chiede di triplicare le ispezioni già dal prossimo anno, perché le attuali 3.000 per il volume del comparto sono insufficienti. Vabbè, in realtà non aggiungo un granché questo articolo rispetto a quello che avevamo letto prima sull'Avvenire, forse era anche più preciso. A pagina 6 si parla del CNR occupato, arrivano i politici, Landini, stabilizzare i precari. E una notizia che individuiamo solo sulla Repubblica, anche se su questo non ho fatto una meticolosa lettura di tutti gli altri giornali, però insomma così a spanne nelle prime pagine non c'era da nessuna parte. è quanto sta accadendo in Georgia, insomma, delle proteste quantomeno forse direi un po' controverse, però comunque ve lo riporto. Si parla appunto di protesta filo europeista. Georgia, retate e arresti, la polizia picchia a sangue il leader dell'opposizione. Difficile distinguerli dai tituschi, i provocatori, virgolettato. Indossano giubbotti con la scritta polizia, sì, ma hanno il volto coperto da berretti e passamontagna. Fanno irruzione nelle sedi dei partiti dell'opposizione e delle organizzazioni della società civile georgiana e arrestano politici e attivisti senza mandato. Quando il leader del partito Ahali Nkagvamgvaramia prova a contestarli, lo buttano a terra e lo assalgono in una decina. Insomma, poi qua c'è la descrizione del fatto più che violento e cruento come potete immaginare. Il brutale arresto è l'ennesima linea rossa superata dal partito al potere sogno georgiano, che sta soffocando le aspirazioni europeiste dell'ex Repubblica Sovietica attingendo al manuale putiniano. Prima l'approvazione della legge sugli agenti stranieri, copiata da Mosca e non a caso battezzata dai contestatori legge russa. Poi la vittoria rubata alle legislative del 26 ottobre, una settimana fa l'annuncio della sospensione dei negoziati di adesione alla UE sino al 2028, decisione che ha riversato nuovamente in piazza la popolazione del paese caucasico. Infine l'ultima goccia è da tappeto e gli arresti di 7 organizzatori della protesta che ora rischiano 9 anni di carcere, un tentativo di decapitare le manifestazioni giunte ieri al loro 7° giorno. È stata un'altra notte di scontri, da una parte le forze dell'ordine con i lanti e gas lacrimogeni, dall'altra i manifestanti con fuochi d'artificio e luci laser, diventati oramai il simbolo di queste nuove proteste. In 7 giorni oltre 320 dimostranti sono stati arrestati, 256 dei quali feriti gravemente agli occhi o alla testa. Atti di tortura, li ha definito il commissario georgiano per i diritti umani Levan Yoseliani. Non la chiamerei repressione, più prevenzione, ha replicato il premier Irakli Kobakidze. I manifestanti però non demordono, anche se il governo ha vietato la vendita di elmetti e maschere che usano per difendersi, e anche se ieri ad attenderli ai varchi della stazione della metropolitana vicino alla sede del Parlamento c'erano già decine di agenti. Qualcuno però è sconsolato, ha ammesso il timore che la repressione in stile putiniano riesca a far abortire il principio di rivolta. Stasera c'è la stessa energia ma ci sono meno persone. Sulla repressione in stile putiniano, quantomeno su questo rimango più che perplesso, cioè perché mi pare che comunque generalmente qualunque movimento sociale, anche perché insomma è una proclamazione, no, dell'Europa, che invece come al solito quasi sia assicura chissà quali diritti e chissà quale possibilità del conflitto. Basta pensare al DDL 1660. Mi avvicinerei ancora di più alla chiusura passando alla cronaca di Roma, della Repubblica, che titola così: B&B Cesoie contro i Lucchetti. Dopo la nota del Viminale, prime rimozioni in via di San Teodoro e nel resto del centro storico. Cesoie alla mano e cartelli K-Box rimosso e sequestrato, presentarsi alla polizia locale. Succede nelle centralissime vie di San Teodoro, dei Fienili e dei Foraggi. Il nucleo dei vigili specializzato nei controlli sulle attività extra alberghiere ha intensificato le attività alla luce della circolare che vieta il check-in a distanza. Ieri i residenti nelle strade accanto al Circo Massim, hanno accolto con gioia le operazioni in corso. I Lucchetti sono stati rimossi. Poi il cartello che invita i proprietari dei Lucchetti, a chi ne fa uso, a recarsi dai vigili per avere informazioni sulle nuove regole che riguardano il check-in, come spiega la circolare del Viminale. Deve avvenire per forza de visu ed entro 24 ore dall'ingresso del B&B dei turisti. Questo perché, a maggior ragione con il Giubileo, la mancata identificazione del dal vivo degli ospiti crea seri rischi per la sicurezza e non permette alla questura di sapere con certezza chi si trova in città. Alla luce di questa stretta e in attesa che vengano definite esattamente le procedure per sanzionare chi non rispetta le regole, i vigili sono entrati in azione intensificando il lavoro portato avanti nell'ultimo anno. Ai primi di ottobre la polizia locale lo ha infatti già eseguito, quasi 3.000 controlli sulle attività ricettive. Per farlo il comandante generale Mario De Sclavis ha ricostituito un reparto di coordinamento dei controlli sul territorio, contrasto all'evasione del contributo del soggiorno, oltre 1.100 le violazioni, con cui si aggiungono le oltre 200 strutture completamente abusive, trovate cioè senza alcun titolo o con autorizzazione che non corrispondevano al vero, perché se sulla carta venivano denunciati due posti letto, in realtà erano il doppio, costanze create senza permessi. Vabbè, poi insomma abbiamo, mi sembra anche qui che abbiamo capito, e con questo forse possiamo concludere la lettura dei giornali di questa mattina, che insomma qui sulla prima pagina del Corriere della Repubblica, scusate, la prima pagina della Cronaca di Roma della Repubblica. Poi insomma si parla dell'albero di Natale, della crisi e Piazza del Popolo accoglie il nuovo spelacchio. Insomma, quindi direi che con questo possiamo concludere la lettura dei nostri giornali alle 9:43. Io comunque vi invito a rimanere in ascolto di Radio Onda Rossa, perché seguiranno degli altri redazionali. Comunque ci risentiamo fra poco.
I feel like this is the beat. Though I loved you for a million years, and if I thought our love was ending, I'd find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around you. You are the sunshine of my life. That's why I'll always stay around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart.